Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo, non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131. Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate. Vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
I've wined and dined on mulligan stew and never wished for turkey as I hitched and hiked and drifted to from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a trap. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care, I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. Follow Winchell and read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake.
like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp.
Sabato 18 gennaio 2014, un sabato grigio pieno di pioggia. Sono quasi le 3 del pomeriggio quando comincia questa nuova puntata di Non ci credo. È stata aperta da questa meravigliosa canzone cantata dalla divina Ella Fitzgerald al titolo The Lady's Tramp, la signora è una vagabonda, nel 1937 in cui viene presa in giro l'alta società di New York e la sua rigida etichetta. Basta leggere il primo verso che dice «Sono troppo affamata per cenare alle 8». Spiritosa, pungente, con una interpretazione da paura. E veniamo ai nostri argomenti di questo pomeriggio. Oggi vorrei tornare su uno dei temi che ho affrontato la volta scorsa, 15 giorni fa. Voglio raccontarvi una storia che sembra, o meglio è, un romanzo giallo, con i morti ammazzati, gli intrecci, la suspense, gli investigatori, i testimoni, i pentiti, gli infiltrati e ovviamente gli assassini. Sapremo solo alla fine se questi vengono catturati e sbattuti in galera. Il tema di questo thriller è ancora quello sui rifiuti tossici sversati un po' dappertutto dal nostro paese inquinatore negli ultimi decenni della Prima Repubblica. 15 giorni fa vi ho fatto ascoltare un pezzetto della puntata del 30 settembre 2009 in cui raccontavo i fatti, ma soprattutto il retroscena del traffico dei rifiuti. Quelli trasferiti in Africa insieme alle armi e poi quelli affondati con le navi al largo delle coste calabresi. Questo smaltimento, tra virgolette, a leggere i verbali degli interrogatori e i risultati delle inchieste, oltre alle dichiarazioni dei pentiti di Camorra e di 'Ndrangheta, era sì gestito dalle organizzazioni mafiose, ma supportato da faccendieri, industriali, parti dello Stato, dipendenti dell'Enea, servizi segreti, organi di controllo e chi più ne ha. Anche l'interramento di rifiuti di ogni genere, specialmente quelli tossici, nella terra campana, rientra in questo traffico, perché anche qui la storia è sempre la stessa. Ci sono quelli che i rifiuti non vogliono smaltirli secondo le regole, perché costa troppo, e si tratta spesso di industriali del nord. Ci sono quelli che chiudono uno o anche due occhi, basta che la loro cecità e il loro silenzio vengano lautamente retribuiti. E poi ci sono i delinquenti che eseguono il lavoro. Alla fine la spesa è minore e si fa anche una più bella figura nei confronti della società e dei cittadini, perché sapere che si producono rifiuti tossici e pericolosi non offre certo una bella immagine della propria azienda. Oggi però rivolgerò l'attenzione a uno dei tanti fatti avvenuti in quegli anni. Lo faccio anche a seguito di alcune richieste che ho ricevuto nel frattempo da ascoltatori attenti di questo programma, che voglio salutare e ringraziare affettuosamente. Le informazioni che abbiamo arrivano tutte da documenti ufficiali, anche se per una parte non si può proprio giurare che siano vere, perché sono il racconto di alcuni collaboratori di giustizia, insomma di quelli che noi chiamiamo pentiti. Certo, costoro lo fanno sotto giuramento e di sicuro sono quelli che meglio di tutti conoscono le vicende perché vi partecipano in prima persona. Ma giurare che dicano tutta la verità è un'altra cosa. Poi ci sono le indagini, ma non solo quelle della magistratura che facilmente vengono rallentate o addirittura bloccate da poteri più o meno occulti o semplicemente dalla burocrazia o dagli arrugginiti ingranaggi della giustizia, quanto quelle delle grandi associazioni ambientaliste. Legambiente, il WWF e Greenpeace hanno realizzato dossier e inchieste autonome molto importanti sul traffico illecito. In molti casi quello che scrivevano 20 anni fa è poi stato, purtroppo, puntualmente confermato. Come detto, ci sono due filoni da seguire. Il primo, tra il 1985 e l'87 ci sono alcuni avvenimenti molto ma molto strani. Alcune navi si inabissano di fronte alle coste calabresi senza un motivo che lo giustifichi. Non ci sono tempeste, mareggiate, mare mosso e da queste navi non parte nessuna richiesta di aiuto. Spariscono nel nulla, neanche fossero nel triangolo delle Bermude. Secondo filone. Dove se ne vanno i rifiuti che partono dai porti italiani sulle navi che non affondano? Un po' dappertutto, dove il governo e le forze dell'ordine locali si lasciano facilmente convincere a girarsi dall'altra parte o, in molti casi, addirittura a dare una mano nello smaltimento. Nel rapporto del 2010 che riassume tutti i precedenti, Greenpeace scrive, aperte virgolette, tra il 1988 e il 1994 Greenpeace ha reso pubblici 94 casi o tentativi di trasporto di rifiuti nocivi verso l'Africa, più di 10 milioni di tonnellate di residui. Alcuni piani prevedevano la costruzione di strutture in loco per lo smaltimento dei rifiuti, inceneritori o discariche. Altri riguardavano rifiuti radioattivi, come il famigerato progetto ODM, per il quale erano stati identificati almeno 16 diversi paesi africani. Ma per la maggior parte si trattava di semplici operazioni di scarico rifiuti. I container con i rifiuti venivano spediti seguendo la linea della minima resistenza e del governo più debole, finendo in aree remote come la Guinea Equatoriale, il Libano, la Somalia e il Congo. Rifiuti tossici sono stati depositati sulle spiagge della Nigeria e di Haiti. Chiuse le virgolette. Ora, che ci fossero traffici illeciti di rifiuti tossici tra l'Italia e altri paesi del mondo è dimostrato da diverse vicende che hanno avuto documentazione ufficiale. Tra queste voglio ricordarne due. La prima avviene in Libano tra l'87 e l'88. Ne parla l'allora onorevole Riccardo Sanesi, dell'area dei Verdi, il quale nel 95 presenta una interrogazione alla Camera in cui ricorda che durante la guerra civile la società Jelly Wax aveva pagato la milizia libanese per depositare i rifiuti con una cifra stimata tra i 10 e i 50 milioni di dollari. Per capirci, all'epoca un dollaro si cambia a 1300 lire e un operaio ha uno stipendio intorno alle 600.000 lire, quindi circa 300 euro. Secondo Greenpeace, Jelly Wax scarica 24.000 tonnellate di rifiuti liquidi e solidi altamente tossici. Una parte vengono interrati nelle alture di Kerswam, con il concreto rischio di inquinare il loro contenuto con il loro contenuto di metacrilato, etilacrinato, paraffina clorurata, scorie di metalli pesanti, i corsi d'acqua e le falde sotterranee di una regione dalla quale proviene una buona fetta dell'approvvigionamento idrico del Libano. Gli altri finiscono direttamente in mare, dove l'acqua salata corrode i container, liberando parte del contenuto con conseguenze che sono facilmente immaginabili. Il governo libanese giustamente si incazza e intima al governo italiano di riportarsi a casa quelle schifezze. E al governo italiano tocca bozzare, scusarsi e riprendersi il materiale. Viene inviata una nave per fare questo, è la Jolly Rosso, di cui ho raccontato la scorsa volta la strana fine, però riporta a casa solo 6.000 tonnellate di rifiuti, un quarto del totale. Seconda vicenda. L'anno dopo avviene un fatto analogo. Questa volta il paese ospitante i rifiuti tossici è il Venezuela. La ditta incriminata è sempre la Jelly Wax, che spedisce la motonave Lynx in Sud America. La Zanobia riporta a casa il carico di immondizia tossica, ancora una volta con un enorme imbarazzo del nostro governo. Questa è dunque la situazione tra gli anni che vanno dal 1980 più o meno al 1995. Come detto, non ho intenzione di ripercorrere tutta la vicenda delle navi dei veleni, che però potete trovare sul mio sito noncicredo.org, raccolta in un articolo e con la documentazione anche audio dal titolo In mezzo al mar ci stanca minche fumano. Oggi seguiremo le avventure di una sola di queste navi dei veleni, la Rigel, perché ci porterà a scoprire vicende veramente molto inquietanti.
I'm sempre sulla soglia. Dov'è questo wonderful world?
Vado via domani e non torno più, yeah. Prima che io salti faccio un salto nel blu.
Sali,
anima in depression.
Call me.
Come sei messo?
Ci sono giorni dove sono in vena. Ehi, baby, proprio come mi vuoi. In altri striscio tiro la catena. Ma dove questo wonderful world?
Che mi scappa da vivere e qui non ci sto.
Zucchero, A Wonderful World, un mondo meraviglioso. Le storie sulle navi dei veleni, o le navi a perdere, come vengono chiamate dai faccendieri, sono tante e si intrecciano tra di loro. A volte riesce perfino difficile distinguere una vicenda dall'altra. Per questo oggi vorrei mantenere un elemento centrale di riferimento, l'ultimo periodo della vita del capitano Natale de Grazia, morto in modo davvero molto strano, il 13 dicembre 1995, a 37 anni. Dobbiamo partire da una delle tanti navi dei veleni. Si tratta appunto della Rigel, a cui Greenpeace dedica un capitolo del suo dossier che ho già citato. Il 9 settembre dell'87 questa nave salpa da Marina di Carrara con un carico di rottami metallici, blocchi di cemento e polvere di marmo. I documenti indicano come meta il porto di Famagosta a Cipro. Dopo due settimane di girovagare per il Mar Tirreno, la nave si trova al largo di Capo Spartivento, in Calabria. Improvvisamente affonda ad una profondità di 3.000 metri senza lanciare l'SOS. Un'altra nave passa di là, per caso, carica l'equipaggio, lo porta in Tunisia. Da quel momento quegli uomini spariscono nel nulla. La Rigel è assicurata con una compagnia importante, la Lloyd di Londra, che si insospettisce per questo naufragio così strano e dai particolari del tutto inspiegabili. Dal momento che i soldi in ballo sono tanti, I Lloyd vogliono vederci chiaro e non pagano. Si rivolgono invece alla procura di La Spezia chiedendo di aprire un'inchiesta. La Spezia è la città dove è registrata la società armatrice della Rickel. Anche Legambiente fa le sue indagini e denuncia il fatto, e così, unico caso tra i molti dell'epoca, si arriva ad un processo che si svolge nella città ligure. Nei tre gradi di giudizio si accerta che la nave è stata mandata apposta, che l'assicurazione è stata truffata, che il carico realmente presente sulla nave non era quello dichiarato, ma niente si viene a sapere del comandante, dell'equipaggio e dello stesso carico scomparsi nel nulla. È l'unico caso dei 40 probabili di cui è stata ricostruita in tribunale almeno una parte di verità. L'armatore e le ditte che avevano effettuato il carico vengono condannati. Qualche anno dopo, un tribunale italiano dichiara che la Rigel è stata affondata per riscuotere il premio assicurativo e che gli agenti doganali al porto di Marina di Carrara sono stati pagati per chiudere un occhio mentre la nave veniva caricata. La cosa suscita preoccupazione sulla vera natura del carico, visto che proprio quel giorno, nello stesso porto, ci sono 10.000 barili di rifiuti pericolosi. Stando alle cronache giornalistiche, è interessante notare che le prove di questa frode assicurativa sono state raccolte anche tramite intercettazioni telefoniche da un procuratore di La Spezia. È molto probabile che il 21 settembre, lo stesso giorno che la Rigel affonda nel Mar Ionio, la polizia italiana ascolti una conversazione telefonica tra agenti navali che annunciavano: «Il bambino è nato questa mattina presto», sembra Radio Londra. Tutto a posto dunque? Abbiamo capito tutto? Non proprio, anzi, proprio per niente. Facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di vedere come e quando la malavita organizzata entra nell'affare Navi dei Veleni. Sappiamo che l'Andrangheta è organizzata per famiglie e per zone di controllo. A San Luca, sulle falde meridionali dell'Aspromonte, comanda Giuseppe Nirta, Mamma Santissima, cioè capo supremo dell'organizzazione. La sua posizione di boss dei boss lo mette in contatto a Roma con personaggi importanti dei servizi segreti, della massoneria deviata e della politica. Ricordiamoci che siamo agli inizi degli anni Ottanta, quando nel nostro paese succede di tutto e di più, e non mi riferisco assolutamente ai programmi della RAI. Nirta ha un parente, un secondo cugino, che si chiama Francesco Fonti, al quale permette di fare una rapida carriera facendogli fare prima lo sgherro nel campo delle estorsioni, poi il corriere della droga. È a lui che il boss confida più volte che l'affare dei rifiuti pericolosi avrebbe portato tanti, tanti soldi nelle casse della famiglia. E sarà proprio Francesco Fonti a rivelare, qualche anno dopo, quello che accadeva a questo riguardo. Prima di proseguire vorrei ancora una volta sottolineare che il racconto è basato appunto su questa di Fonti e altre testimonianze di pentiti, per cui io non so se siano vere oppure no. Registro i fatti come cronaca, peraltro a suo tempo resi noti dalla stampa nazionale. Confido che chi ascolta questa puntata tenga presente questo avviso. Nirta avrebbe avuto l'incarico di sistemare i rifiuti direttamente dal ministro della difesa di allora, Lelio Lagorio, socialista. Li avrebbe dovuti interrare in qualche cava della Spromonte o in qualche anfratto in mare. Il mondo delle mafie è pericoloso quando si tratta di sgarri e viene così avvisata la Camorra in Campania e Cosa Nostra in Sicilia, e si riuniscono poi tutte le famiglie dell'Andrangheta: Natale Iamonte di Melito Portosalvo, Giuseppe Morabito di Africo, Giuseppino Barbaro di Platì, Domenico Alvaro di Sanipoli e Salvatore Aquino di Gioiosa Marina. È presente anche Fonti, che sarà il futuro referente di Nirta in questa impresa. C'è un po' di confusione per spartire incarichi e proventi. Alla fine si fa alla romana, ognuno per sé senza interferire con gli altri. La Basilicata è l'area scelta per gli interramenti, dal momento che quella zona non interessa nessuna famiglia per tenervi i sequestrati oppure i depositi di armi e di droga. Viene avvisata anche la mafia turca, uno dice perché? Perché ha degli strettissimi rapporti con l'Andrangheta nel traffico di eroina. A San Luca intanto cambia il boss, a Nirta succede Sebastiano Romeo. Nel 1983 Fonti viene mandato a Roma, dove incontra Paolo De Stefano, che è un potente boss di Reggio Calabria con agganci politici molto importanti. La nazione scelta per esportare i rifiuti è la Somalia, e a Fonti si chiede come prima mossa di prendere contatti con i vertici del Partito Socialista. ma gli affari non decollano. Fonti si ritrova in Emilia a gestire il traffico di droga dell'Andrangheta. Tutto procede senza novità finché un giorno di 3 anni dopo, ma questo lo scopriremo dopo una breve pausa.
Try me tonight.
Questo è il grande, grandissimo Ry Cooder con Why Don't You Try Me. Dunque, 3 anni dopo il business riprende vigore. Domenico Musitano, che è il boss dell'Andrina di Platì, convoca Fonti in Calabria per iniziare la prima operazione di smaltimento di rifiuti pericolosi. Smaltimento, tenete sempre presente, è messo tra virgolette. Ecco cosa racconta Fonti. Mi disse che c'erano da far sparire 600 bidoni contenenti rifiuti tossici e radioattivi, chiedendo se io e la mia famiglia potessimo interessarci per le varie fasi di trasporto e collocazione. Prima di tutto gli domandai quanto ci avremmo guadagnato e chi gli aveva prospettato questo lavoro. Mi spiegò che era stato avvicinato dal dottor Tommaso Candelieri dell'Enea di Rotondella, il quale stoccava in quel periodo rifiuti provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Germania e Stati Uniti e che in quel preciso momento aveva l'esigenza di far sparire questi fusti che erano stati depositati in 2 capannoni dell'Enea stessa. Quanto ai soldi, avrei intascato 660 milioni per tutte le fasi delle operazioni. Per questo incontrai a Milano, in piazzale Loreto, Giuseppe Romeo, fratello di Sebastiano, il quale scese poi in Calabria per riferire. Dopo una settimana tornò a Milano e mi diede il via libera. Questo è il racconto di Fonti. C'è però un intoppo, perché il boss di Platì viene ucciso proprio in quei giorni e l'affare viene rimandato di qualche mese. Si riparte nel gennaio del 1987. La nave scelta è la Lynx. Le compagnie coinvolte hanno origini svizzere, indonesiane, maltesi e poi c'è l'onnipresente Jellybugs. Ma sulla nave 600 bidoni non ci stanno. 100 devono essere smaltiti in un altro modo e da qualche altra parte. Così partono 40 camion. 7 arrivano in Basilicata a Pisticci, dove i bidoni vengono sepolti lungo il fiume Vella. Il resto del carico invece arriva a Livorno e finisce sulla motonave Lynx. Ovviamente i documenti sono falsi, così come la destinazione del viaggio, che viene indicata in Gibuti, che si trova in fondo al Mar Rosso, mentre invece si attracca a Mogadiscio. Qui, con mezzi raccattati sul posto, i bidoni vengono seppelliti alla bene meglio. Dei 660 milioni concordati, 500 finiscono nelle casse della famiglia di San Luca. Le attività di Fonti via via si allargano perché in questo mondo dei rifiuti incontra personaggi sempre più potenti che riescono a gestire non solo gli scarti delle industrie, ma anche scorie radioattive e armi, tante armi. I nomi che escono sulle pagine dei verbali sono spesso noti alla magistratura, come il conte Mirko Martini, Giancarlo Marocchino, Giorgio Comerio, che offrirà a Fonti 75 aerei da rivendere, aerei finiti poi in Liberia, passando da un faccendere ucraino. Scusatemi. Ed è proprio il sodalizio con Comerio che porta alle navi sparite nei mari calabresi, compresa la Rigel. In una riunione congiunta delle famiglie, Fonti viene a sapere che almeno 30 navi dei rifiuti sono state affondate. Ora, se una simile quantità di sparizioni misteriose non è mai arrivata sulle prime pagine dei media, significa solo una cosa, che c'è una copertura davvero molto potente. E questa copertura non può che arrivare dai politici, segnatamente da esponenti della loro PSI e dai servizi segreti. Stefano Giovannone è uno degli alti gradi del SISMI, il servizio segreto militare. E lui è coinvolto. Entra in molte storie di quegli anni, nell'affare Gladio, in alcune lettere scritte da Aldo Moro durante il sequestro da parte delle Brigate Rosse e soprattutto nella morte dei 2 giornalisti Gabriella De Palo e Italo Toni, avvenuta in circostanze misteriose e assolutamente non chiarite in Libano nel 1984. A riguardo, lui, Giovannone, viene incriminato per depistaggio delle indagini, ma muore 2 anni dopo. Francesco Fonti diventa collaboratore di giustizia nel 1994. Nel 2003 consegna al procuratore nazionale antimafia Enzo Macri un memoriale di 49 pagine. 2 anni dopo rilascia un'intervista all'Espresso in cui racconta tutte le vicende sulle navi a perdere. Nel 2009 si crede di aver individuato una di queste navi, la Kunski, nel luogo indicato da Fonti, ma le ricerche non danno alcun esito. Un anno dopo ancora una nuova nave viene scoperta al largo di Lamezia. Del suo contenuto non si sa ancora niente. Francesco Fonti muore nel dicembre del 2012. Le sue verità, le sue accuse, vere o false, rimangono in ogni caso una storia emblematica di quell'epoca. Tutto qua dunque? Solo aria fritta? Mania di protagonismo di un ex delinquente? Oppure una verità suggerita che magari copre altre verità? Non lo sappiamo, ma il racconto non è finito, anzi il mistero più misterioso deve ancora venire. Facciamo un piccolo salto nel tempo fino al 13 maggio del 95. Davanti agli uomini della forestale comandati dal colonnello Rino Martini si presenta una fonte confidenziale. L'accordo è di non rivelare il suo nome e salta fuori un nuovo personaggio, un imprenditore di La Spezia, a capo della mega discarica di Pitelli. Si chiama Orazio Duvia. Apro una piccolissima parentesi. Questa discarica di Pitelli è oggi sotto sequestro e l'azienda titolare è accusata di disastro ambientale, reato che sta per essere inserito nel codice penale, con pene previste fino a 20 anni di carcere. La Sistemi Ambientali SRL, autorizzata a smaltire rifiuti speciali ma non tossici, riesce a ricevere materiale pericoloso in modo apparentemente regolare con la sistematica falsificazione delle bolle e delle analisi chimiche. Nella discarica sono stati trovati ingenti quantità di rifiuti tossici, tra cui anche diossine e amianto. Chiudo questa parentesi. Il confidente usa un nome d'arte ironico, Pinocchio, e spiega i legami di Duvia con quel mondo che ho cercato di descrivere fino adesso, in cui traffici di rifiuti e di armi si mescolano tra di loro. Alla fine della sua lunga deposizione parla di una nave affondata al largo delle coste ioniche, a capo Spartivento. La nave si chiama Rigel, un cargo che, secondo Pinocchio, era pieno di materiale nucleare, di uranio arricchito. La testimonianza è fondamentale. È la prima volta che nell'inchiesta allora condotta dalle procure di Reggio Calabria con Francesco Neri e di Matera con Nicola Maria Pace appare la pista della nave Rigel. Quel verbale è un vero punto di svolta. Ecco, è qui che interviene la storia del capitano Natale De Grazia. Cosa succede allora? Un po' di pazienza e lo sapremo.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata, lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro giran tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata, nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, doroccolato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. In giro girano tutti a pecorone, sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, d'oro colato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, d'oro colato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento e la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera, si spreca la luce, si passa alla cera, sopra il silenzio di questa galera. Sopra silenzio di questa preghiera.
Svegliatevi italiani, è proprio il caso, dice Mannarino con questa sua bellissima canzone. Ora, tra gli uomini che indagano sulle sparizioni delle navi c'è un capitano di corvetta di 37 anni, si chiama Natale De Grazia. Il suo compito è quello di ricostruire le rotte di quelle navi, in particolare della Rigel. La procura prende possesso degli atti del processo contro gli armatori, di cui ho già detto prima, e che porteranno alla condanna per affondamento doloso, mentre invece l'associazione delinquere cadrà nel corso del dibattimento. Leggendo quella documentazione salta subito all'occhio che, nonostante il processo riguardi soltanto una nave, di navi affondate in maniera truffaldina ce ne sono state parecchie. Ecco la pista che De Grazia vuole seguire. Quante navi? Cosa trasportavano? Chi ha organizzato l'affondamento? Certo, non è un gioco da ragazzini, è evidente che un traffico del genere non può averlo messo in piedi la banda Bassotti. A La Spezia ci sono basi della NATO, della Marina Militare, del centro di addestramento dei reparti speciali, ci sono fabbriche di armi. La Rigel trasportava presumibilmente uranio e comunque materiali radioattivi, non potevano certo venire dal furto di qualche supermercato. In quel periodo nel porto di La Spezia c'è una nave molto particolare, si chiama Latvia, una motonave dell'ex Unione Sovietica appartenuta ai servizi segreti, al KGB insomma. Se ne era occupato già il Corpo Forestale dello Stato, che aveva avvertito la polizia giudiziaria di La Spezia il 26 ottobre del 95. Le date cominciano a diventare importanti all'interno dell'anno 95, 26 ottobre, la prima segnalazione. Quella nave puzza, che potrebbe essere usata per trasportare rifiuti tossici, perfino radioattivi, avevano detto. Di chi è quella nave? Era stata acquistata da una società liberiana con sede in Monrovia, attraverso però un ufficio legale di La Spezia. Risulta che il prezzo pagato è superiore, è molto superiore al valore reale, e questo fa supporre che potrebbe essere utilizzata come bagnarola per traffici illeciti. Qualche settimana più tardi la Latvia entra di nuovo in una notazione di polizia giudiziaria. Il brigadiere Gianni Podestà comunica alle procure di Reggio Calabria e di Napoli che una fonte attendibile ha riferito che famiglie camorristiche e logge massoniche sarebbero implicate nei traffici di rifiuti radioattivi e tossici interessanti la zona di La Spezia e l'Interland napoletano. La Latvia, secondo questa fonte, avrebbe seguito la stessa sorte della Rigel, dovendo salpare entro 4 giorni, cioè entro il 14 novembre del 1995, dalla Spezia per Napoli, dove avrebbe ritirato un altro carico, per poi muoversi attraverso lo stretto di Messina verso Malta. Di ritorno sulle coste ioniche sarebbe stata affondata. La fonte in questione è proprio Pinocchio, il quale, dal modo in cui è stato trattato, sembra essere più un agente dei servizi segreti che un pentito, probabilmente un infiltrato. Troppe stranezze e troppi indizi. Il pubblico ministero reggino Francesco Neri e il pool di cui fa parte anche De Grazia cominciano ad indagare sulla Latvia, anche perché si tratta di un'occasione unica e veramente grande. Contrariamente a tutti gli altri casi, qui si può monitorare la faccenda in diretta, osservare, studiare la nave, prendere contatto diretto con gli occupanti. Per questo, il 12 dicembre, Natale De Grazia sale in macchina con dei colleghi alla volta di La Spezia. Non si sa chi lo abbia deciso, non risulta da nessun documento ufficiale. Nelle indagini della Commissione sulla gestione dei rifiuti, questo fatto risulterà tuttavia confermato dalla deposizione di un soggetto il cui nome è stato segretato. Il capitano muore durante il viaggio per motivi che ancora oggi sono misteriosi e di cui vi parlerò successivamente. I sospetti su questo improvviso decesso si fanno ancora più fitti dopo la sua morte. Il 15 dicembre, due giorni dopo la tragica fine di Natale, l'ispettore Tassi manda un fax alla procura di Reggio Calabria. Ecco il testo integrale, aperte virgolette. In data odierna è stata accertata la partenza della motonave Latvia, avvenuta all'incirca verso la terza decina del novembre, per raggiungere il porto di Ariga, in Turchia. Chiuse virgolette. C'è puzza di marcio lontano chilometri. La commissione parlamentare che indaga sugli illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Gaetano Pecorella, ne prende atto e lo scrive in un italiano giudiziario incomprensibile, ecco però tradotto in un linguaggio da bar dello sport. Non possiamo che sottolineare che questa vicenda è molto particolare. Mentre si sta indagando sull'uso di navi per trasportare rifiuti tossici, c'è la possibilità di controllare una nave, la Latvia, che si sospetta essere una di quelle. Nonostante questo, la polizia giudiziaria non fa alcuna verifica approfondita. Nessuno interroga gli occupanti della nave, nessuno segue la nave nei suoi spostamenti. In effetti, durante l'inchiesta per la morte di Natale De Grazia, il pubblico ministero Francesco Neri dichiara che all'epoca dei fatti lui e un suo collega avevano scritto addirittura al Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, comunicando che le indagini sulle navi potevano coinvolgere la sicurezza nazionale. E siccome il SISMI non poteva non essere a conoscenza di questi traffici, il PM aveva richiesto tutti i documenti che riguardassero il traffico clandestino di rifiuti radioattivi con navi. E l'informativa arriva. Arriva puntualmente tra gli incartamenti dell'inchiesta. Cosa vuol dire? Che i servizi segreti conoscevano certamente l'indagine sulle navi. Forse non serve nemmeno dire che dopo la morte di Natale le indagini sulle navi dei veleni si arenano e non se ne sa più molto fino agli sviluppi più recenti. Per chiudere il capitolo sulle indagini, ma non abbiamo finito la storia su Natale De Grazia, vi leggo la chiusura di un articolo pubblicato dal Manifesto e ripreso dal Comitato Natale De Grazia, che è un bellissimo comitato che si occupa non solo di questa vicenda, ma di tutte quelle che hanno a che fare con i rifiuti e con l'ambiente più in generale. Hanno un sito che, se volete, potete visitare, si chiama comitatodegrazia.org. Vi leggo quindi questi due brevi paragrafi dell'articolo del Manifesto. Il primo, un tragico dicembre. Natale De Grazia era sul punto di chiudere le indagini. Aveva già programmato di utilizzare le festività di fine anno per preparare un rapporto finale con le conclusioni della lunga inchiesta. Il 6 dicembre a Reggio Calabria viene sentito per la seconda volta il test Alfa Alfa, ovvero Aldo Anghessa, oscuro trafficante, fortemente sospettato di agire spesso per interessi non chiari o come agente provocatore. Due giorni prima del ponte dell'Immaconata depone davanti a Natale De Grazia e introduce un nuovo nome che sarà fondamentale per l'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, Giampiero Sebri. È disposto a collaborare, spiega Anghessa. Sebri, qualche anno più tardi, nel 97, deporrà a lungo davanti ai magistrati della DDA di Milano, raccontando di un'organizzazione internazionale specializzata nel traffico dei rifiuti nucleari. Indicherà anche Giancarlo Marocchino e l'ufficiale del SISDE presente in Somalia nel marzo del 94, Luca Pescarini, come personaggi coinvolti, a suo dire, nel traffico. Per quelle dichiarazioni venne condannato per calunnia, condanna penale poi revocata qualche mese fa dalla Corte di Cassazione. Quattro giorni dopo l'interrogatorio, Natale De Grazia, insieme al maresciallo dei carabinieri Nicolò Moschitta, riceve sei deleghe dal procuratore Neri per compiere indagini alla Spezia e a Como. Chi doveva incontrare De Grazia noi non lo sappiamo. Il 12 dicembre parte e a mezzanotte viene stroncato da un arresto cardiaco in circostanze mai chiarite. Il secondo paragrafo di questo articolo del Manifesto riguarda invece i servizi segreti. Ve lo leggo. Il documento arrivato nei mesi scorsi negli uffici della Commissione Pecorella, che dimostrerebbe l'erogazione di fondi ai servizi segreti per la gestione dei rifiuti nucleari e di armi, ha la data, secondo quanto riportato dal quotidiano Terra, dell'11 dicembre 95, ovvero il giorno prima del viaggio di De Grazia. Il capitano di corvetta sentiva il pericolo come vicino, vicinissimo. Lo raccontava al cognato, mentre da qualche mese aveva il timore di entrare in contrasto con pezzi importanti dello Stato. Sapeva di essere vicino alla verità. e questo lo preoccupava. Quello che probabilmente non sapeva era che quello stesso Stato che gli pagava lo stipendio per bloccare i traffici criminali di rifiuti e di armi finanziava segretamente chi quei traffici li copriva o addirittura li organizzava. Disguise it. Ancora innamorato di te, Still in Love with You, questa canzone di un chitarrista fantastico, Gary Moore. L'ultima parte della storia che sto raccontandovi potrebbe essere intitolata «Ma di che cosa diavolo è morto Natale De Grazia?». A ben vedere di misteri misteriosi questa storia è già abbastanza piena. Del resto gli anni 80 e 90 sono così ricchi di fatti accaduti che ancora oggi lasciano con l'amaro in bocca perché di essi non si riesce a dare una spiegazione piena e univoca. E sono fatti che si intrecciano in un groviglio incredibile. Tanto per fare un esempio, il pentito Francesco Fonti sostiene di aver saputo perfettamente dove si trovava rinchiuso Aldo Moro nell'appartamento in via Gradoli. Il suo capo, Sebastiano Romeo, gli ordina di trovare l'indirizzo, richiesta poi confermata da Benigno Zaccagnini, che allora era il segretario della Democrazia Cristiana. Fonti si rivolge al suo contatto per i rifiuti, Pino, ma è il cinese della banda della Magliana ad indicargli l'appartamento di via Gradoli. Alcuni contatti dell'Andrangheta gli danno conferma e anche Giuseppe Sansovito, generale del SISMI appartenente alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, fa altrettanto. Ma quando torna a San Luca con l'informazione, il suo boss gli dice che i politici non hanno più interesse nella ricerca di Aldo Moro. Verità? Fantasie? Non lo so. Tuttavia gli intrecci tra politica, malavita organizzata, servizi segreti, massoneria deviata, perfino frange estremistiche di paesi stranieri, non sono certo una novità in quel periodo. Potremmo scorrere un elenco lunghissimo di fatti non accertati come alcune stragi, quella di Bologna e di Ustica su tutte, omicidi eccellenti come quello di Pecorella, dei giornalisti De Palo e Toni in Libano e ovviamente di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia. Molti protagonisti dei fatti, da Moro a Cossiga, dai generali dei servizi segreti ad Andreotti, se ne sono andati per sempre e con loro una buona fetta di possibilità di arrivare alla verità vera. Di questi intrecci è probabilmente consapevole il capitano Regino, il cui lavoro investigativo, meno quello che aveva in testa ovviamente, è contenuto nei fascicoli dell'inchiesta giudiziaria sulla fondamento della Riegel. E così si scopre che nella casa di Giorgio Comerio, il faccendiere indagato per smaltimento illecito di scorie radioattive, Natale trova un'agenda con questa annotazione: Lost the ship, la nave è persa, il giorno 21 settembre 1987, lo stesso giorno in cui affonda la Riegel. E quel giorno nessun'altra nave risulta dispersa in mare, a sentire l'Organizzazione Marittima Internazionale. De Grazia trova anche un certificato di morte di Ilaria Alpi. Perché mai uno come Comerio doveva tenerselo in casa? Giorgio Comerio è anche l'ideatore del progetto ODM, Oceanic Disposal Management, che prevede di stipare i rifiuti radioattivi dentro dei siluri e spararli sotto i fondali marini. Forse per questo Comerio tratta l'acquisto della Jolly Rosso, la motonave che deve affondare al largo del Golfo di Santa Eufemia, ma che per un errore finisce spiaggiata sulla sabbia di Amantea. Questa storia ve l'ho raccontata la volta scorsa con tutti i suoi risvolti misteriosi. L'ultima parte di questo racconto riguarda ancora la morte del capitano di corvetta Natale De Grazia. Riguarda quello che è stato fatto dopo quel 13 dicembre per scoprire se davvero è deceduto per cause naturali, come riporta il referto, oppure no. Vi ricordo che il tutto avviene nella notte tra il 12 e il 13 dicembre, mentre De Grazia percorre la Salerno-Reggio Calabria. Si ferma a mangiare, insieme alla scorta e ai colleghi, in un grill. Mangiano tutti le stesse cose, a parte una fetta di torta per De Grazia. Quando ripartono comincia a sentirsi male e di lì a poco muore, secondo il medico legale, per arresto cardiocircolatorio. Aveva 37 anni e il suo fisico era integro e in perfetto stato. Viene ordinata l'autopsia. A questo punto nei romanzi gialli il mistero si dirada e i colpevoli saltano fuori. Ma non è questo il caso, perché l'autopsia non rivela nulla di particolare, anche se immagino che il sospetto di un avvelenamento durante quella cena sia forte in chiunque abbia seguito il racconto fino adesso. Vediamo come sono andate le cose. Il primo esame viene svolto il 19 dicembre del 95, 6 giorni dopo la morte del capitano. È il sostituto procuratore Cinzia Picella a disporlo e la dottoressa Del Vecchio ad eseguirlo. Ed è lei che traccia la prima sentenza. Morte naturale, probabilmente dovuta ad un arresto cardiaco improvviso dovuto ad una ischemia del miocardio con conseguenti gravi turbe cardiache. Insomma, una morte improvvisa tipica di persona adulta. Ma Natale De Grazia, un uomo giovane, per di più militare e come tale soggetto a frequenti visite mediche, durante le quali mai era stata riscontrata una qualunque patologia cardiaca. Anche la famiglia vuole vederci chiaro e affida ad un altro medico legale, il dottor Asmundo, una verifica, ma il risultato non cambia di molto. La causa remota supposta potrebbe essere stato un superlavoro conclusosi con un accidente cardiaco. Proprio le riserve della famiglia portano ad una seconda perizia, svolta un anno e mezzo dopo la prima, nell'aprile del 1997. Una equipe di medici, tra i quali c'è ancora la dottoressa Del Vecchio, sono incaricati di indagare sulla presenza di agenti chimico-tossici nell'organismo del capitano. Anche in questo caso, le considerazioni medico-legali escluderanno, virgolette, la presenza di sostanze tossiche di natura esogena nei campioni esaminati, chiuse virgolette. Negativa risulterà anche la ricerca di arsenico nei capelli e nel fegato. La conclusione è la medesima di un anno e mezzo prima. Si ritiene, anche alla luce delle ulteriori indagini di laboratorio eseguite, che la causa della morte del capitano De Grazia Natale sia da ricondurre ad un evento naturale tipo morte improvvisa dell'adulto, come già ci esprimemmo in merito nella precedente relazione di consulenza tecnica medico-legale affidateci. E il discorso sembra chiuso qui. Ma 15 anni dopo, siamo alla fine del 2012, la commissione parlamentare che indaga sulle attività illecite collegate al ciclo dei rifiuti richiede una ulteriore perizia. La commissione è presieduta da Gaetano Pecorella, ex Popolo della Libertà, poi passato al gruppo che fa riferimento a Mario Monti. Il perito incaricato è Giovanni Arcudi, 67 anni, titolare della cattedra di medicina legale all'Università Romana di Tor Vergata e docente alla Scuola Ufficiale dei Carabinieri. Ovviamente non è neanche il caso di riesumare la salma, che non darebbe ulteriori apporti, per cui ci si può solo ripercorrere il lavoro dei medici di allora e riesaminare i reperti istologici. Una lunga relazione viene fornita alla Commissione, la potete trovare in rete molto facilmente. In essa si dichiara l'impotenza del medico nei confronti di conclusioni sul presunto avvelenamento del capitano, ma si traggono altre conclusioni che sono veramente inquietanti. Vediamole. Primo. L'indagine medico-legale condotta dalla dottoressa Del Vecchio si è conclusa con una diagnosi di morte improvvisa dell'adulto, facendo intendere che vi fossero in quel quadro anatomo ed istopatologico elementi concreti che potevano ben sostenere detta diagnosi. Non c'è nulla nella relazione delle precedenti autopsie che possa validare la conclusione di una morte improvvisa dell'adulto. La conclusione della dottoressa Del Vecchio, dunque, non corrisponde alla verità scientifica. Quindi la prima e la seconda autopsia hanno portato dei risultati, secondo questa terza indagine, falsi. E poi ci sono le testimonianze, continua la perizia del 2012, ci sono le testimonianze dei suoi compagni di viaggio. De Grazia si era addormentato subito dopo essere risalito in macchina e russava in modo strano. Ad un certo punto reclina la testa sulla spalla e per questo viene scosso. Lui reagisce sollevando il capo senza svegliarsi e senza dire niente se non un suono indefinito. Poco dopo reclina ancora la testa e non risponde più alle sollecitazioni. E questo modo di morire, conclude il professor Arcudi, non ha niente a che fare con una questione cardiaca. Mancano infatti i segni e le reazioni, ad esempio il dolore, che normalmente accompagnano un attacco cardiaco. Tutte le manifestazioni osservate invece si accordano bene con una progressiva crisi delle funzioni del sistema nervoso centrale. Questa può avvenire in caso di incidenti cerebrovascolari, che però erano stati esclusi da tutte le precedenti autopsie. L'unica causa che rimane è quella tossica. Quale essa potrà essere stata, se c'è stata, ormai non lo si può più accertare. È chiaro che, anche se questo refetto non conclude il giallo, porta però elementi inquietanti e toglie quella sicurezza sulla morte naturale di Natale De Grazia che fino ad allora era data per certa, per assodata. Un anno fa circa, nel febbraio del 2013, la Commissione Pecorella arriva alla conclusione. Su questo argomento scrive, aperte virgolette, «Non è compito di questa Commissione pronunciare sentenze né sciogliere nodi di competenza dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, non si può non segnalare che la morte del capitano De Grazia si iscrive tra i misteri irrisolti del nostro Paese». Chiuse le virgolette. Già, una morte misteriosa, un caso irrisolto, come per altre morti violente. Graziella De Palo e Italo Toni in Libano nell'80, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a Mogadiscio nel 94, Mino Pecorelli nel 79, Antonio Russo nel 2000 e tanti altri, troppi altri, che se ne sono andati in modo misterioso, avendo come unica colpa quella di ricercare la verità.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, una fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare, tira, ma non sbagliare, mira. Probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura. Ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è, ma non si sa dove sta. Non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa. Nella fondina tiene le carte lisa. Quando uccide non chiede scusa, il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare, non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione, se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione, finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore,
finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere.
Questo era Daniele Silvestri con Il mio nemico. Dopo questo racconto giallo sul capitano Natale de Grazia, ci resta ancora un po' di tempo da spendere insieme. Io ho pensato di riportarvi qualche notizia sull'ambiente raccolta in queste due settimane dai notiziari del settore, insomma una specie di piccolo radio giornale. Cominciamo spostandoci a Londra. Io vi ho parlato più volte del Pacific Trash Vortex, l'enorme isola galleggiante di plastica che ha invaso l'Oceano Pacifico di fronte alle Hawaii e al Giappone, occupando una superficie enorme, grande più o meno come 65 volte l'Italia. ma la spazzatura che finisce nelle acque è arrivata sulle prime pagine dei giornali che si occupano di ambiente per quello che è stato scoperto proprio a Londra. C'è un torrente di rifiuti che scorre sotto la capitale inglese trasportando una enorme quantità di plastica. Gli scienziati dell'Università di Londra e del Museo di Storia Naturale hanno usato particolari reti da pesca, cinesi per la precisione, per scoprire di che cosa si tratta. Si va dai pacchetti di sigarette alle vaschette alimentari, ma più del 20% dei rifiuti è costituito da prodotti sanitari. Oltre alla preoccupazione per l'inquinamento in sé, c'è anche da temere per la fauna che viene intrappolata dai pezzi più grossi, per esempio i sacchetti per la spesa, oppure soffocata da quelli più piccoli. Questo non riguarda solo gli animali del fiume, ma anche quelli del mare dove il Tamigi sfocia. Il monito degli scienziati è rivolto al modo in cui i rifiuti vengono smaltiti e alla società dell'usa e getta che trasforma moltissimi materiali innocui in oggetti dannosi e pericolosi. Seconda notizia. Sapete che io ripeto come una specie di mantra che i danni per le cattive pratiche ambientali sono anche economici. C'è uno studio di Altesis, che è una società indipendente specializzata nella consulenza strategica e nella ricerca nei settori ambiente ed energia, che analizza le conseguenze della cattiva gestione dei rifiuti in tre regioni italiane, il Lazio, la Campania e la Sicilia. Utilizzando i dati del 2012 si scopre che quasi 500 milioni è andato perso per il mancato riciclo recupero dei materiali post-consumo. È vero che le tre regioni presentano situazioni differenti. Per esempio, la raccolta differenziata in Campania è poco superiore al 40%, soprattutto grazie alla provincia di Salerno, ma molto lontana da quello che si potrebbe e che si dovrebbe fare. Il Lazio si attesta attorno al 22% e la Sicilia ad un misero 13%. Oltre al mancato risparmio, c'è poi anche la beffa. La Commissione europea ha proposto di infliggere all'Italia 28.090 euro da pagare ogni giorno fino alla sentenza definitiva del 2014, con il rischio di un'ulteriore maximulta da 256.819 euro per ogni giorno di ritardo che il nostro Paese accumulerà nel mettersi in regola. La sentenza scatterà nel giugno di quest'anno e non serve ovviamente ricordarvi chi pagherà quei soldi. Terza notizia. A proposito di riciclo dei materiali, vale la pena ricordare la situazione e gli obiettivi dell'Europa in questo settore. La direttiva 98 del 2008 prevede che entro il 2020 si arrivi a riciclare la metà dei rifiuti domestici e assimilati. È curioso pensare che mentre in Europa si facevano questi ragionamenti, nel 2008, da noi si pensava solo a costruire nuovi inceneritori, raccontando tutte le balle del mondo sulla bontà e la bellezza di queste opere. Viene da chiedersi dove mai fossero i politici e gli amministratori locali in quel periodo, se in Europa o su qualche luna di Saturno. Ad ogni modo, la situazione dei paesi europei, anche di quelli non comunitari come per esempio la Svizzera, è stata fotografata nel 2013 dalla EEA, l'Agenzia Europea per l'Ambiente. A livello continentale, come riciclo, siamo al 35%, che non è moltissimo, ma è molto di più del 21% del 2001. Purtroppo all'interno dell'Unione i risultati sono molto diversi tra loro. Così, mentre 5 paesi hanno già superato l'obiettivo per il 2020, l'Austria con il 63%, la Germania con il 62%, il Belgio con il 58%, Olanda e Svizzera col 51%, altri sono rimasti decisamente indietro e faranno molta fatica ad avvicinarsi all'obiettivo, per esempio Bulgaria e Romania, che dovrebbero avere degli incrementi annui che nessuno è riuscito ad avere nel passato decennio. Altri paesi, invece, pur essendo al di sotto della quota del 50%, hanno però avuto incrementi molto alti, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Slovenia, la Polonia e l'Ungheria. L'Italia è data al 33-35%. Tuttavia, se si disaggrega questo dato per regioni, salta ancora una volta all'occhio che alcune regioni, 7 secondo l'Agenzia Europea, hanno già ottenuto l'obiettivo europeo, mentre altre, come abbiamo visto prima, sono decisamente indietro in questo settore. Adesso abbiamo un ministro dell'Ambiente che ha dichiarato che non si faranno più inceneratori e discariche, e questo è un ottimo segnale. Non resta che incrementare il riciclo e il recupero e soprattutto cominciare a ridurre la produzione di rifiuti. Questo implica, come ben sappiamo, un cambiamento non solo nella catena produttiva, ma anche nello stile di vita dei cittadini, di tutti i cittadini, quelli delle sette regioni virtuose, ma soprattutto quelli di tutte le altre. Ed infine l'ultima notizia, una notizia che mi è stata segnalata da una mia amica di Amburgo, Maren, e che riguarda un argomento che mi sta molto a cuore, il fracking e l'estrazione del gas di scisto. La Süddeutsche Zeitung, giornale stampato a Monaco di Baviera con un orientamento liberale ma molto attento alle questioni ambientali, che vende 430.000 copie ogni giorno, riporta in bella vista il 9 gennaio, quindi molto recentemente, questo titolo: Il fracking non conviene. Il sottotitolo è chiarissimo e conferma proprio quello che vado dicendo da anni, e cioè che questa pratica non è solo un pericolo molto serio per le riserve d'acqua potabile di una nazione, in quanto le falde sotterranee vengono inquinate dal metano estratto e dalle centinaia di sostanze nocive introdotte nel terreno per spaccare le rocce scistiche ed estrarne il gas. Non è solo questo, è anche un'operazione economicamente poco conveniente, perché costa molto, produce profitti scarsi e si affida a giacimenti che sono stati sopravvalutati. Molti dei pozzi statunitensi hanno avuto nel corso dei primi 3 anni un calo di rendimento del 90%, secondo i dati ricavati da una ricerca recente del Post Carbon Institute. Il giornale tedesco scrive: «L'euforia è svanita per le aziende energetiche e gli investitori. Il fracking non ha dato i frutti sperati. I costi sono elevati, i guadagni bassi e per di più le riserve di gas sono inferiori a quanto si credeva. La lotta è tra le previsioni ottimistiche delle amministrazioni governative, come per esempio l'EIA, l'Energy Environmental Agency, e le ricerche indipendenti sia statunitensi che europee. L'articolo della Süddeutsche Zeitung in particolare fa riferimento all'indagine del fisico Werner Zittel dell'Università di Colonia, che smentisce appunto tutto questo ottimismo, rilevando informazioni quantomeno non coerenti degli apparati statali. Insomma, anche in Germania si pensa che l'estrazione del gas di scisto rappresenti una bolla pronta ad esplodere. Lo testimoniano il ritiro di molti investitori, soprattutto europei ed asiatici, dalla corsa allo shale gas. Per avere energia a basso costo, insomma, non è più il caso di sfruttare le risorse non rinnovabili del pianeta. Occorre rivolgersi alle fonti rinnovabili, che sono perenni e gratuite.
Cinque del mattina, qui stecchi sui oggi, in mezzo a una calca mai vista. concerto di Pink Floyd. Oi, non mo vede di Pink Floyd.
Oi, non mo vede di Pink Floyd. Oi, non mo vede di Pink Floyd. Oi, non mo vede di Pink Floyd. Oi, non mo vede di Pink Floyd. Domanda: siete qui per i Pink Floyd? Risposta: ritenete giusti i concerti di queste dimensioni proprio a Venezia? Dopo quello gli do troppo bigue, però la grotti, voi tutto tiri. Grazie. Vieni avanti tuo coccone, dai che andiamo debole. Due tizie con un passo semi strascinato, due tizie semi buone, semi chic, semi vip, semi freak, che gridano:
io Venezia la odio.
Domanda: perché odi Venezia?
Perché fa schifo.
Domanda: perché non te ne sei stata a casa tua? Assieme le due tisse mi guardano molto minacciosi e mi fa sapere, fa sapere. Ore 6 e 5 di licenza, andando a casa, vado il sole, rido, fanno piangere. La gente scaturia, dice quel che salga, e non ti obbedi che sei uno di chi so fai. Che se andai a vedere i Pink Floyd, e sei uno di chi so fai. Che se andai a vedere i Pink Floyd,
oi, andiamo a vedere i Pink Floyd.
E con gli scatinati Pittura Fresca con Pink Floyd, la trasmissione si chiude. Abbiamo finito, è tutto per oggi. Questa puntata andrà in replica domani pomeriggio e sarà disponibile nel podcast della radio al massimo tra un paio di giorni. Nel frattempo i nostri tecnici hanno sistemato anche lo streaming e tra poche ore riprenderà a funzionare dal nostro sito. Il pomeriggio di questo sabato 18 gennaio continua sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa con le repliche di Sabato Ospitale, di Ogni Cosa Illuminata, per approdare poi a Celentaneide con Alberto alle 19.50 e chiudere con Francesca alle 21.30 con Piccole Storie in Musica. L'appuntamento per me è per lunedì, non questo lunedì, lunedì 27, con una puntata molto speciale di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano, con in studio una grande interprete di questo genere musicale, Alice Violato. Non ci credo, tornerà invece il primo giorno di febbraio per raccontarvi altre storie di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Un altro brano jazz chiude, come di consueto, la puntata di Non ci credo. Questa volta ci affidiamo al vibrafono magico di Lionel Hampton e alla sua orchestra. Il brano è del 29, forse il più celebre di quelli scritti da Fats Waller, Honeysuckle Rose. Da Mario il solito affettuoso saluto.